il vescovo che ha accompagnato per tanti anni la vita di Benedetto XVI, ha detto nel libro che è stato pubblicato che questa enciclica, la Spe Salvi, è proprio uno di quei libretti che uno si dovrebbe portare sull'isola deserta. E io concordo pienamente con questo giudizio. Penso che questa enciclica sia davvero un gioiello per intelligenza teologica e per intelligenza spirituale, esistenziale. E credo che il grande merito di Benedetto XVI sia stato quello proprio di avere sempre tenuto un grande equilibrio la ragione e la fede, la ragione e il sentimento, e di avere aiutato a scrostare le grandi verità cristiane di tutte le sovrapposizioni, di tutte le incrostazioni che nel tempo si sono create. Chi legge Benedetto XVI ha la percezione della semplicità, della profondità, della lucentezza della fede cristiana. Questa enciclica ne è un esempio. Spe Salvi si chiama, è tratto il titolo dall'Incipit, Spe Salvi Facti Sumus, nella speranza siamo stati salvati, dice Paolo nella lettera ai Romani. La redenzione non ci è offerta, cioè ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, una speranza in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente. Il presente, anche quello faticoso, può essere vissuto, può essere accettato solo se conduce verso una meta, e solo se questa meta, di questa meta, noi possiamo essere sicuri, così sicuri da giustificare la fatica del cammino. La testimonianza della Bibbia innanzitutto nella speranza. Io spero, ho un compito semplice e complicato. Semplice perché non è roba mia, è roba sua. Complicato perché vorrei dire tutto, ma credo che non riuscirò, quindi spero di poter fare emergere almeno l'essenziale e di farvi venire voglia di leggerla. Speranza è una parola importante nella fede biblica, e nella fede biblica le due parole, dice Benedetto XVI, sono sostanzialmente interscambiabili, fede e speranza. Nella lettera agli Ebrei viene legato strettamente alla pienezza della fede, capitolo 10, l'immutabile professione della speranza. Nella prima lettera di Pietro, Pietro esorta i cristiani ad essere sempre pronti a dare una risposta circa la ragione della speranza che è in loro. E nella lettera agli Efesini Paolo ricorda come prima del loro incontro con Cristo fossero senza speranza e senza Dio nel mondo. Nella lettera ai Tessalonicesi dice: voi, fratelli, non dovete affliggervi come gli altri che non hanno speranza. E qual è dunque l'elemento che caratterizza i cristiani? È che i cristiani hanno un futuro. Non è che sappiano nei particolari ciò che li attende, ma sanno nell'insieme che la loro vita non finisce nel vuoto. Solo quando il futuro è certo, come realtà positiva, dice, diventa vivibile anche il presente. Questa è una di quelle frasi che bisognerebbe tenere nel taschino. Solo quando il futuro è certo, come realtà positiva, diventa vivibile anche il presente. Il problema è: Questa è solo una realtà informativa, cioè ti dice qualcosa, ti comunica qualcosa, o è una realtà performativa, cioè cambia la vita? Il Vangelo è qualcosa che ti viene comunicato e che quindi tu sai, o è qualcosa che ti cambia l'esistenza? Chi ha la speranza, dice Benedetto XVI, vive diversamente, gli è donata una vita nuova. Ecco, in che cosa consiste questa speranza, che quindi è redenzione, speranza che è sovrapponibile alla fede? Nella lettera agli Efesini dice: gli Efesini, prima dell'incontro con Cristo, erano senza speranza perché senza Dio nel mondo. Conoscere Dio, il vero Dio, questo significa ricevere speranza. Perché è solo Dio che dà un futuro positivo al vivere. E qui fa l'esempio di Santa Bachita, quella santa che africana, schiava e venduta, comprata da un mercante italiano per il console italiano Callisto Legnani, che fa proprio questa scoperta, che fa questa scoperta di avere un paron, un padrone, che non è quello che ha sempre avuto, che la frustavano, che la picchiavano, che la sfruttavano, ma un padrone diverso, per il quale appunto darà la vita diventando canossiana. Questa è un'altra cosa di Benedetto XVI, sempre c'è un riferimento esistenziale a qualcuno che appunto non è stato solo informato del Vangelo, ma è stato performato dal Vangelo. Allora noi ci riferiamo a un'ultima frase importante del Nuovo Testamento, che è quella di Ebrei 11:1, quando dice: la fede è sostanza delle cose che si sperano, prova delle cose che non si vedono. Cioè, sostanza delle cose che non si vedono, sostanza delle cose che si sperano, prova delle cose che non si vedono. Qui ci sono i termini greci che vengono spiegati, e quindi in questa sede non possiamo fare tutto. Però è importante la conclusione, sostanza, perché vuol dire che c'è già ora qualcosa della realtà attesa. E questa realtà presente è già per noi una prova delle cose che ancora non si vedono. Il presente è già toccato dalla realtà futura. Questo sempre viene sottolineato. Viene sottolineato cioè che ciò che attendiamo, di cui sostanzialmente non sappiamo nulla, di quella cosa noi abbiamo già la possibilità di un anticipo, di una caparra che ci fa desiderare quello che noi non possiamo immaginare. La fede conferisce alla vita una base nuova, un nuovo fondamento sul quale l'uomo può poggiare, e con ciò il fondamento abituale, l'affidabilità del reddito materiale, si relativizza. E che cos'è dunque questa vita eterna che i cristiani possono sperare? La fede cristiana è anche oggi per noi una speranza che sorregge, trasforma la nostra vita. Qui il Papa fa riferimento al rito del battesimo, il rito attraverso il quale noi riceviamo il sacramento che ci introduce nel mistero di Cristo risorto e che ci introduce nella Chiesa. La formula classica, prima della riforma attuale, la formula classica del dialogo con cui iniziava il rito del battesimo era in forma di dialogo e si diceva ai genitori, al padrino, alla madrina, che cosa chiedi alla Chiesa per il bambino. Oggi si dice il battesimo. Nella formula classica si diceva che cosa chiedi alla Chiesa. Risposta: la fede. E che cosa ti dona la fede? La vita eterna. I genitori dunque cercavano per il bambino l'accesso alla fede, la comunione con i credenti, perché vedevano nella fede la chiave per la vita eterna. Di questo si tratta nel battesimo, non di un rito di socializzazione, di incorporazione alla Chiesa, ma della richiesta alla fede della Chiesa che doni la vita eterna. Vogliamo noi davvero questo? Vogliamo vivere eternamente? Forse oggi molte persone rifiutano la fede semplicemente perché la vita eterna non sembra una cosa loro desiderabile. Continuare a vivere in eterno, senza fine, appare più una condanna che un dono. La morte si vorrebbe rimandare il più possibile, ma vivere per sempre, vivere senza termine, può essere noioso e alla fine insopportabile. Ma non per quelli che hanno la fede, anche per quelli che hanno la fede, non per quelli che non ce l'hanno. Tanto è vero che cita Ambrogio nel discorso funebre per il suo fratello defunto Satiro, a un certo punto dice: l'immortalità è un peso piuttosto che un guadagno se non la illumina la grazia, perché c'è una contraddizione in noi. E Benedetto coglie il tema. La contraddizione è che da una parte non vogliamo morire, soprattutto chi ci ama e chi amiamo vogliamo che non muoia. Dall'altra parte non desideriamo neppure continuare ad esistere illimitatamente, e anche la terra non è stata creata in questa prospettiva. E allora che cosa vogliamo veramente? No, perché nessuno di noi vuol vivere così illimitatamente. Ma nessuno! Ma per carità! Infatti cito sempre Lazzaro, poveretto, che due volte ha dovuto fare il passaggio. No! Ma che cos'è la vita eterna? In fondo, e qui c'è il suo grande amore, Agostino. Agostino nella lettera a Proba, che è una lettera sulla preghiera, dice: in fondo noi vogliamo una cosa sola, la vita beata, la vita che è semplicemente vita, semplicemente felicità. Ma poi Agostino dice anche questo: noi, guardando meglio, non sappiamo in fondo che cosa desideriamo, che cosa vorremmo propriamente. Perché noi non conosciamo nulla di questa realtà. Viviamo una vita che non è solo felicità. Allora, ciò che sappiamo non è la vita felice. E tuttavia, nel non sapere, sappiamo che questa realtà deve esistere. C'è dunque in noi, per così dire, una dotta ignoranza, una docta ignoranzia. Non sappiamo che cosa vorremmo veramente, non conosciamo questa vita vera e tuttavia sappiamo che deve esistere un qualcosa che noi non conosciamo e verso il quale ci sentiamo spinti. Questa cosa ignota è la vera speranza che ci spinge il suo essere ignota è al contempo la causa di tutte le disperazioni, come pure di tutti gli slanci positivi o distruttivi, verso il mondo autentico e l'autentico uomo. La parola vita eterna cerca di dare un nome a questa sconosciuta realtà conosciuta. Certo, eterno suscita in noi l'idea dell'interminabile, questo ci fa paura. Perché? Perché la riferiamo alla vita come la conosciamo. E questo non possiamo desiderarlo. Possiamo soltanto cercare di pensare questa vita eterna, dice, così, un momento nel quale è la vita in senso pieno. Un sempre nuovo immergersi nella vastità dell'essere, mentre sempre siamo semplicemente sopraffatti dalla gioia. Così lo esprime proprio Giovanni nel Vangelo: vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliere a voi la vostra gioia. Allora ci chiediamo di nuovo, dopo un excursus interessantissimo su come nasce il mondo moderno e su come espelle l'idea cristiana della speranza, ci chiediamo nuovamente. Di più non possiamo dire, è proprio una docta ignorantia. Allora che cosa vuol dire? Che cosa possiamo sperare? Innanzitutto dobbiamo dire che un progresso addizionabile è possibile solo in campo materiale, cioè la speranza non è che abbiamo più cose, più conoscenze, più, perché lui dice: il tesoro morale dell'umanità non è presente come sono presenti gli strumenti che si usano. Esso esiste come un invito alla libertà, come possibilità per la libertà. E quindi anche se hai più, non è detto che fai una... hai più, puoi fare la bomba atomica. Puoi avere l'atomo e farci la bomba atomica o fare del bene. Non è un incremento di conoscenze, un incremento di un progresso addizionabile che aumenta la percezione, il riconoscimento di che cosa puoi sperare, perché più possibilità hai, come si vede, più male puoi fare. Nel campo morale la somma delle cose che hai, delle tecniche che raggiungi, non significa nulla. A questo che cosa significa allora? Prima di tutto significa che il retto stato delle cose umane, il benessere morale del mondo, non può essere semplicemente mai garantito mediante strutture, per quanto valide siano. Non c'è nessuna struttura che ti impedisca di essere cattivo o che ti solleciti ad essere buono. La libertà necessita sempre di una convinzione che non esiste da sé, ma deve essere sempre nuovamente riconquistata, domani mattina, dopo domani mattina, tutti i giorni e tutta l'umanità. Secondo, poiché l'uomo rimane sempre libero e poiché la sua libertà è sempre anche fragile, non esisterà mai in questo mondo il regno del bene definitivamente consolidato. Il cristiano non è uno che spera che si costruirà il sistema perfetto. No, sarà sempre perfettibile. Non ci sarà mai in questo mondo il regno del bene perfettamente consolidato. Questo significa che allora non ci si deve impegnare, al contrario. Ecco un altro elemento che ritroverete sempre in questa enciclica: la questione dell'individuo è la questione comunitaria. Non c'è mai individuo al di fuori della comunità, non c'è una speranza individuale che non sia una speranza di tutti. È una speranza per tutti. Quindi, conseguenza è che la sempre nuova, faticosa ricerca di retti ordinamenti per le cose umane è un compito che ogni generazione deve fare. È compito di ogni generazione e non è mai concluso. E poi c'è quella frase bellissima, no? Non è la scienza che redime l'uomo. L'uomo viene redento mediante l'amore. Ciò vale già nell'ambito puramente intramondano. Quando uno nella vita fa l'esperienza di un grande amore, quello è il momento di redenzione che dà un senso nuovo alla sua vita. Ma ben presto egli si renderà conto che l'amore a lui donato non risolve da solo il problema della sua vita. È un amore che resta fragile, può essere distrutto dalla morte. L'essere umano ha bisogno dell'amore incondizionato. Se esiste questo amore assoluto, con la sua certezza assoluta, allora, soltanto allora, l'uomo è redento, qualunque cosa gli accada nel caso particolare. È questo che si intende quando diciamo Cristo Gesù ci ha redenti. E con Lui, diciamo, vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha donato se stesso per me. In questo senso è vero che chi non conosce Dio, pur potendo avere molteplici speranze, in fondo è senza speranza. Senza la grande speranza che sorregge tutta la vita. La vera grande speranza dell'uomo che resiste nonostante tutte le delusioni può essere solo Dio, il Dio che ci ha amati e ci ama tuttora sino alla fine, fino al compimento. Questa è la vita eterna, dunque, che conoscano te, l'unico vero Dio e colui che hai mandato Gesù Cristo. L'essere in comunione con Gesù Cristo, dunque, coinvolge nel suo essere non solo me, ma tutti noi. Tutti. Ci fa essere in un modo diverso, ci fa concepire insieme in un modo diverso, come è accaduto nella vita di Sant'Agostino. Lui che quando ha incontrato il Signore, quando è stato battezzato, voleva fare una vita con qualche amico, con qualche compagno di cammino, una vita, come dire, di silenzio, una vita separata dal resto, e mentre partecipava alla messa domenicale nella città portuale di Ippona, fu dal vescovo chiamato fuori dalla folla e costretto a lasciarsi ordinare per l'esercizio del ministero sacerdotale in quella città. E lì farà il vescovo per 30 anni. E nelle confessioni Agostino dice: atterrito dai miei peccati e dalla mole della mia miseria, avevo ventilato in cuor mio e meditato la fuga nella solitudine. Ma tu me l'hai impedito e mi hai confortato con la tua parola. Cristo è morto per tutti, perché tutti quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per tutti. E così fece la sua professione di fede e visse la sua vita da vescovo. Quindi, riassumendo, Benedetto XVI ancora riafferma: noi abbiamo bisogno delle speranze più piccole, più grandi, che giorno per giorno ci mantengono in cammino. Non è che abbiamo solo bisogno di Dio, abbiamo un sacco di bisogni. Abbiamo tante speranze che sostengono il cammino, perché il cammino non è sempre facile, quindi abbiamo bisogno di tanti, tutti i giorni, tutta la vita, nelle diverse stagioni della vita, abbiamo bisogno di tante piccole speranze che accendono un lume, che ti fanno fare di una buona notizia, di un buono sguardo, di un conforto, ma senza la grande speranza che deve superare tutto il resto, esse non bastano. Questa grande speranza può essere solo Dio, che abbraccia l'universo, che può proporci e donarci ciò che da soli non potremmo raggiungere. Dio è il fondamento della speranza, ma non un qualsiasi Dio, ma quel Dio che possiede un volto umano e che ci ha amato sino alla fine, ogni singolo e l'umanità nel suo insieme. Il suo regno è presente là dove egli è amato e dove il suo amore ci raggiunge. Solo il suo amore ci dà la possibilità di perseverare con ogni sobrietà, giorno per giorno, senza perdere lo slancio della speranza in un mondo che per sua natura è imperfetto. E il suo amore, allo stesso tempo, è per noi la garanzia che esista ciò che solo vagamente intuiamo e tuttavia nell'intimo aspettiamo: la vita che è veramente vita. Poi il Papa, nell'ultima parte di questa enciclica, entra nel concreto, potremmo dire, anche se secondo me è concretissimo anche tutto questo. Perché il concreto per l'uomo ragionevole non è il materiale. Il concreto per l'uomo ragionevole è ciò che lo fa vivere. E per un'idea, anche per un'idea, si può vivere, si può anche morire. Allora lui dice: siccome questa non è semplicemente un'informazione, il Vangelo non è una realtà informativa, ma è anche una realtà performativa, quali sono i luoghi dove noi apprendiamo ed ci esercitiamo alla speranza? I luoghi di apprendimento pratico della speranza, di esercizio pratico della speranza. Lui ne individua tre. Primo, la preghiera come scuola di speranza. Un primo essenziale luogo di apprendimento della speranza è la preghiera. Se non mi ascolta più nessuno, Dio mi ascolta ancora. Se non posso più parlare con nessuno, più nessuno invocare, a Dio posso sempre parlare. Se non c'è più nessuno che può aiutarmi, dove si tratta di una necessità o di un'attesa che supera l'umana capacità di sperare, egli può aiutarvi. E qui cita un autore che appunto vi consiglio di frequentare, Vantuan, il cardinal Vantuan, che è stato che ci ha lasciato questo prezioso libretto Preghiere di Speranza, che è stato per 13 anni in prigionia, di cui 9 in isolamento in Cina, in Vietnam. Ma poi abbiamo avuto noi l'occasione di sentire anche il cardinal Simonis. Questi personaggi che hanno vissuto nella fede e quindi nella speranza, in condizioni terribili, come poi vi dirò. E, ecco, Agostino, anche qui il suo maestro, dice: la preghiera è un esercizio del desiderio. L'uomo è stato creato per una realtà grande, per Dio, per essere riempito da Dio, ma il suo cuore è stretto per la grande realtà che gli è assegnata. Allora deve essere allargato. Rinviando il suo dono, Dio allarga il nostro desiderio. Mediante il desiderio allarga l'animo e, dilatandolo, lo rende più capace di accogliere lui stesso. E allora lui dice, supponete, dice Agostino, che Dio ti voglia riempire di miele. Se tu però sei pieno di aceto, dove metterai il miele? Il vaso, cioè il cuore, deve prima essere allargato e poi pulito, liberato dall'aceto, dal suo sapore. Questo richiede lavoro, costa dolore, ma solo così si realizza l'adattamento a ciò a cui siamo destinati. E così non diventi solo libero per Dio, ma anche libero per gli altri. Il giusto modo di pregare è un processo di purificazione che ci fa capaci per Dio e proprio così anche capaci per gli uomini, sempre. Affinché la preghiera sviluppi questa forza purificatrice, quindi stiamo parlando del primo luogo di apprendimento della speranza, la preghiera. Da una parte la preghiera deve essere molto personale, un confronto del mio io con Dio, con il Dio vivente. Dall'altra parte, tuttavia, deve essere sempre di nuovo guidata e illuminata dalle grandi preghiere della Chiesa e dei Santi, dalla preghiera liturgica, nella quale il Signore ci insegna continuamente a pregare nel modo giusto. E anche lì dice il cardinal Vantuan, quanti periodi, lui stesso dice, di aridità. Non riusciva più a dire niente, come il cieco nato che incontreremo domenica. Non parla, non dice niente, ma passando Gesù lo vide. Ci sono momenti nella vita in cui tu non hai altro che la preghiera, quel che mi sento di Dio, ma che cosa ti... Ci sono dei momenti in cui non hai neanche più le parole, forse hai le lacrime, a volte neanche quelle. E allora ti rifai alle preghiere della Chiesa, al Padre nostro, all'Angelo di Dio, all'Ave Maria, alla Chiesa, alla liturgia della Chiesa, ai sacramenti della Chiesa. Così tieni aperto il tuo mondo e il mondo intero a Dio. Secondo luogo di apprendimento della speranza: agire e soffrire come luoghi di apprendimento della speranza. E qui dice una cosa molto interessante. Vuoi imparare a vivere la speranza? Ecco, ogni agire serio e retto dell'uomo è speranza in atto. Ogni agire serio e retto dell'uomo è speranza in atto. Lo è innanzitutto nel senso che cerchiamo così di portare avanti le nostre speranze più piccole o più grandi. Risolvere questo o quell'altro compito che per l'ulteriore cammino della nostra vita è importante, È importante studiare, è importante lavorare, è importante darsi da fare, è importante operare per gli altri. Questo è esercizio della speranza. Così, col nostro impegno, dare un contributo perché il mondo diventi un po' più luminoso e umano, e così si aprono anche le porte verso il futuro. Ma l'impegno quotidiano per la prosecuzione della nostra vita e per il futuro dell'insieme ci stanca o si muta in fanatismo se non ci illumina la luce di quella grande speranza che non può essere distrutta neppure dagli insuccessi nel piccolo e dal fallimento di vicende di portata storica. E lui qualche esperienza se l'è fatta di questo. Se non possiamo sperare più di quanto è effettivamente raggiungibile di volta in volta e di quanto disperabile le autorità politiche e economiche ci offrono, la nostra vita si riduce ben presto ad essere priva di speranza. Quanti compagni di strada abbiamo perso perché hanno posto la speranza in qualcosa che poi si è mostrato deludente. E sentite questo pezzettino. Solo la grande speranza certezza che nonostante tutti i fallimenti, la mia vita personale e la storia nel suo insieme sono custodite nel potere indistruttibile dell'amore, con la maiuscola, e grazie ad esso hanno per esso un senso e un'importanza, solo una tale speranza può, in quel caso, dare ancora il coraggio di operare e di proseguire. Altro che l'oppio dei popoli. Come l'agire? Anche la sofferenza fa parte dell'esistenza umana. Essa deriva da una parte dalla nostra finitezza e dall'altra dalla massa di colpa che nel corso della storia si è accumulata e anche nel presente cresce in modo inarrestabile. Certamente bisogna fare tutto il possibile per diminuire la sofferenza. Sì, dobbiamo fare di tutto per superare la sofferenza, nessun dolorismo. Il dolorismo non appartiene alla fede cristiana. Ma eliminarla completamente dal mondo non sta nelle nostre possibilità, semplicemente perché non possiamo scuoterci di dosso la nostra finitezza e perché nessuno di noi è in grado di eliminare il potere del male, della colpa che lo vediamo. È continuamente fonte di sofferenza. Questo potrebbe realizzarlo solo Dio, solo un Dio che personalmente entra nella storia facendosi uomo e soffre per essa. Noi sappiamo che questo Dio c'è e che perciò questo potere che toglie il peccato del mondo è presente nel mondo. Con la fede nell'esistenza di questo potere è emersa nella storia la speranza della guarigione del mondo. Ma si tratta appunto di speranza, non ancora di compimento. Ma è perfetto. È perfetto. E qui cita appunto un martire vietnamita morto nel 1857, una lettera che scrive ai suoi compagni: «Io, Paolo, prigioniero per il nome di Cristo, voglio farvi conoscere le tribolazioni nelle quali quotidianamente sono immerso, perché infiammati dal divino amore innalzate con me le vostre lodi a Dio. Questo carcere è davvero un'immagine dell'inferno eterno, ai crudeli supplizi di ogni genere, come i ceppi, le catene di ferro, le funi, si aggiungono odio, vendette, calunnie, parole oscene, frasi, false accuse, cattiverie, giuramenti iniqui, maledizioni e infine angoscia e tristezza. In mezzo a questi tormenti che di solito piegano e spezzano gli altri, per la grazia di Dio sono pieno di gioia e di letizia, perché non sono solo, ma Cristo è con me. E va avanti, proprio una lettera dall'inferno. Ma c'è un salmo bellissimo, molto caro a me. Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare l'estremità del mare, anche là mi afferra la tua mano e mi conduce la tua destra. Nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. È il Salmo 138. Bene. E lui dice, guardate che la misura dell'umanità si determina essenzialmente in una cosa, nel rapporto con la sofferenza e con il sofferente. Questo vale per il singolo come per la società. Soffrire con l'altro, soffrire con gli altri, per gli altri. A causa dell'amore diventare una persona che ama veramente, ma noi ne siamo capaci. È l'altro sufficientemente importante perché per lui io diventi una persona che soffre? Ecco, la fede cristiana ci ha mostrato che verità, giustizia, amore non sono solo ideali, ma una realtà di grandissima densità. Ci ha mostrato infatti che Dio ha voluto soffrire per noi e con noi. Bernardo di Chiaravalle ha una frase bellissima quando dice «Impassibilis est Deus, sed non incompassibilis». Dio non può patire, ma può compatire. È la passione di Gesù. Da lì ogni sofferenza umana è entrata, da lì in ogni sofferenza umana è entrato uno che condivide la sofferenza e la sopportazione. Da lì si diffonde in ogni sofferenza la consolatio, la consolazione dell'amore. Perché dice, quando abbiamo delle prove di un certo tipo, va bene, cioè, ci sono tante consolazioni, ma nelle prove veramente gravi, nelle quali devo far mia la decisione definitiva di anteporre la verità al benessere, alla carriera, al possesso, alla verità delle cose, la certezza della vera grande speranza diventa necessaria. E poi qui dice, vorrei fare una piccola annotazione, che le generazioni di un tempo, oggi non si possono più dire queste cose perché poi nessuno le capisce, ma le generazioni di un tempo dicevano che c'era il pensiero di poter offrire le piccole fatiche quotidiane che ci colpiscono come punzecchiature più o meno fastidiose, conferendo così adesso un senso. Ti offro, Signore, questa fatica. Ti offro questa difficoltà, ti offro questo inciampo che mi è avvenuto, te lo offro. In questa devozione, dice, c'erano senz'altro cose esagerate, però qualcosa di essenziale c'era. E non bisogna buttare via il bambino con l'acqua sporca. Che cosa vuol dire offrire? Queste persone erano convinte di poter inserire nel grande compatire di Cristo le loro piccole fatiche, perché Cristo così ci ha salvati, perdendo tutto, ci ha salvato dalla croce. Ecco, queste persone erano convinte di poter inserire nel grande compatire di Cristo le loro fatiche, che entravano così a far parte in qualche modo del tesoro di compassione di cui il genere umano ha bisogno. Pensate che orizzonte dentro la tua piccola fatica o la grande fatica che puoi offrire, tenere presente. Terzo, il giudizio come luogo di apprendimento e di esercizio della speranza. La preghiera, l'operare e il soffrire, il giudizio. Di nuovo, diciamo nel credo, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. La prospettiva del giudizio ha influenzato i cristiani fin dall'inizio e nella loro vita quotidiana come criterio secondo cui ordinare la vita presente, come richiamo alla loro coscienza e al tempo stesso come speranza nella giustizia di Dio. Io devo comparire, quindi la mia coscienza deve essere guidata da questo fatto che ci sarà il giudizio di Dio. Ricordate San Giovanni Paolo II, quando in Sicilia disse agli uomini, ai mafiosi, convertitevi, verrà il giudizio di Dio. E aveva appena parlato con i genitori di Livatino, tra l'altro, del giudice Livatino ucciso dalla mafia. La fede in Cristo, bellissima questa, la fede in Cristo non ha mai guardato solo indietro, né mai solo verso l'alto, ma sempre anche avanti, verso l'ora della giustizia che il Signore aveva ripetutamente preannunciato. Nell'epoca moderna il giudizio finale sbiadisce. L'ateismo del XIX secolo e del XX secolo è, secondo le sue radici e finalità, un moralismo. Moralismo, una pretesa contro le ingiustizie del mondo e della storia universale. Un mondo nel quale esiste una tale misura di ingiustizia e di sofferenza degli innocenti e di cinismo del potere non può essere opera di un Dio buono. Il Dio che avesse la responsabilità di un simile mondo non sarebbe un Dio giusto e ancor meno un Dio buono. È in nome della morale che bisogna contestare questo Dio. Poiché non c'è un Dio che crea giustizia, sembra che l'uomo stesso ora sia chiamato a stabilire la giustizia. E sappiamo come è andata a finire. La pretesa che l'umanità possa e debba fare ciò che nessun Dio né fa né è in grado di fare è presuntuosa ed intrinsecamente non vera. Non è che le manda a dire. Non c'è molto equivoco che da una tale premessa siano conseguite le più grandi crudeltà e violazioni della giustizia non è un caso, ma è fondato sulla falsità intrinseca di questa pretesa. Fare la giustizia. Nessuno e niente garantisce che il cinismo del potere non continui a padroneggiare nel mondo. Una protesta contro Dio in nome della giustizia non serve. Un mondo senza Dio è un mondo senza speranza. Solo Dio può creare la giustizia e la fede ci dà la certezza. Egli lo fa. Ricordate la parabola della zizzania del buon grano. Quando vanno lì e gli dicono: ci pensiamo noi, siamo noi che togliamo la zizzania. E lui dice: no, fermi. Lasciate crescere l'uno e l'altro. E alla fine manderò coloro i miei operai perché facciano la mietitura. Non è opera vostra, perché sradicate anche il buon grano sradicando la zizzania. Questo non c'è, questo è farina del mio sacco, che poi Solo Dio può creare la giustizia e la fede ci dà la speranza, la certezza, egli lo fa. L'immagine del giudizio finale è in primo luogo non un'immagine terrificante, ma un'immagine di speranza. Per noi forse addirittura, concordo, l'immagine decisiva della speranza. Ma non è forse anche un'immagine di spavento? Io direi, è un'immagine che ci chiama in causa, che chiama in causa la responsabilità. Dio è giustizia e crea giustizia, ma nella giustizia è insieme anche grazia. Ambedue, giustizia e grazia, cioè dono, devono essere viste nel giusto collegamento. La grazia, il dono, il perdono, la misericordia non esclude la giustizia. Non cambia il torto in diritto. Non è una spugna che cancella tutto così che quanto si è fatto sulla terra finisca per avere sempre lo stesso valore. Se hai fatto una vita da schifoso delinquente o da santo, è uguale, no, no. Contro un tale tipo di cielo e di grazia ha protestato a ragione, per esempio, Dostoevskij nel suo romanzo I fratelli Karamazov. I malvagi alla fine, nel banchetto eterno, non siederanno indistintamente a tavola accanto alle vittime, come se nulla fosse stato. E qui, ma adesso taglio, e qui parla dell'inferno, cioè di quelli che, come dire, di persone che hanno totalmente distrutto in se stesse il desiderio della verità e la disponibilità all'amore, del paradiso, cioè di persone purissime che si sono lasciate interamente penetrare da Dio e sono totalmente aperte al prossimo, e di coloro, la maggior parte, che hanno un'apertura, ma devono come purificarsi, dice San Paolo, come attraverso il fuoco, nella prima Corinti 5. Il giudizio di Dio è speranza sia perché è giustizia, sia perché è grazia. Se fosse soltanto grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a noi debitore della risposta alla domanda circa la giustizia. Domanda per noi decisiva davanti alla storia di Dio stesso. Se fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura, perché chi di noi è giusto? L'incarnazione di Dio in Cristo ha collegato talmente l'uno con l'altra, giustizia e grazia, che la giustizia viene stabilita con fermezza. Tutti noi attendiamo alla nostra salvezza con timore e tremore. Ciò nonostante, la grazia consente a tutti noi di sperare e di andare pieni di fiducia incontro al giudice che conosciamo come nostro avvocato paraclito. Se fosse solo giustizia, nessuno si salverebbe. Se fosse solo grazia, non ci sarebbe la domanda di giustizia che sale dalla storia e verso Dio che rimarrebbe inevasa. Cristo ha unito giustizia e grazia. E questo è per tutti, e questo è per tutti noi. E questo è ancora una volta, vedete, l'individuo, la persona e la comunità. Noi possiamo celebrare le sante messe per i nostri defunti, possiamo fare le preghiere, le elemosine. Che l'amore possa giungere fino nell'aldilà, che sia possibile un vicendevole dare e ricevere, nel quale rimaniamo legati gli uni gli altri con i vincoli di affetto oltre il confine della morte, Questa è stata una convinzione fondamentale della cristianità attraverso tutti i secoli e resta anche oggi una confortante esperienza. Come può allora intervenire una terza persona, anche se particolarmente vicina all'altra? Quando poniamo una simile domanda, dovremmo renderci conto che nessun uomo è una monade chiusa in se stessa. La nostra speranza è sempre essenzialmente anche speranza per gli altri. Solo così essa è veramente speranza anche per me. Da cristiani non dovremmo mai domandarci solamente come posso salvare me stesso. Dovremmo domandarci anche che cosa posso fare perché altri vengano salvati e sorga anche per altri la stella della speranza. La stella della speranza è Maria. Per mezzo suo, attraverso il suo sì, la speranza dei millenni è diventata realtà per entrare in questo mondo e nella storia.